L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, abbiamo degli ospiti studio. Intanto presentiamo il pastore Franco Evangelisti, presidente Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura. Ciao Franco, grazie di essere con noi all'ornitorinco.
Abbiamo il piacere di essere qui nello studio insieme a due gratitissimi ospiti.
Ecco, presentaci gli ospiti che hai portato per noi. Allora, Franco.
Gli ospiti sono particolarmente graditi perché abbiamo con noi la dottoressa Lavinia Monti, che è la dirigente del Fondo per la Prevenzione dell'Usura del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che collabora con, anzi noi collaboriamo con loro nella gestione del Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura appunto del Ministero. E abbiamo anche con noi Luigi Ciatti, che è il presidente dell'ambulatorio Antiusura, già conosciuto a questi microfoni, col quale collaboriamo da tempo.
Bene, allora benvenuto ad entrambi, insomma, un benvenuto sicuramente. E avremo sia l'avvocato Luigi Ciatti che la dottoressa Monti poi in seguito anche in altre puntate, perché in effetti questo è il primo di una breve serie di appuntamenti radiofonici settimanali dal titolo Conta su di me, quindi con il conta tra virgolette, il diario finanziario, istruzioni per l'uso. E Franco Evangelisti sarà il nostro diciamo così Virgilio che ci condurrà a rivedere le stelle, speriamo, alla fine delle varie puntate per le quali abbiamo ripreso questa collaborazione tra Adventum e anche l'ambulatorio Antiusura e Radio Voce della Speranza. Il titolo di questa prima trasmissione, della trasmissione di oggi, è Conta su di me, il diario finanziario tra sogni e bisogni. Allora, Franco Evangelisti, qual è lo scopo di questi appuntamenti in generale?
Allora, vorremmo dare dei segnali, delle indicazioni, dei consigli a tutte le persone che devono affrontare il tema della finanza familiare. E quali sono queste persone? Praticamente tutte, siamo tutti coinvolti perché tutti spendiamo, tutti abbiamo la responsabilità di gestire il denaro che abbiamo, e quindi a me piace fare il paragone con la salute. Come con la salute facciamo attenzione a mangiare o non mangiare, gestirci, camminare, eccetera eccetera, anche nel mondo dell'educazione finanziaria ci sono dei consigli che poi si ripercuotono anche sulla salute. Quindi partendo dal diario finanziario, che è uno degli strumenti importantissimi per la gestione del bilancio familiare, parleremo dei vari argomenti, appunto come il sovraindebitamento, l'usura e anche il tema dell'azzardo, che sono tematiche oggi purtroppo ancora e molto in crescita.
Bene, questa iniziativa viene messa in atto in occasione del mese dell'educazione finanziaria.
Dottoressa Lavinia Monti, perché un mese dell'educazione finanziaria e in che cosa consiste l'iniziativa?
Allora sì, il mese dell'educazione finanziaria, che è stato lanciato ieri appunto a Banca d'Italia, è stato lanciato, rientra nell'attività del Comitato per l'Educazione Finanziaria, che a sua volta ha l'obiettivo proprio di diffondere la conoscenza degli strumenti, dei principi di base appunto della finanza e dell'economia ad un pubblico molto vasto, diciamo potenzialmente a tutti, quindi consumatori, risparmiatori, lavoratori dipendenti, piccoli imprenditori, famiglie, e anche nelle scuole abbiamo diverse iniziative. Nelle scuole ovviamente, quindi anche per apprendere fin da più giovani le basi appunto dell'economia e della finanza, e naturalmente l'idea è che più si conosce, più si conoscono gli strumenti, e meglio si sapranno affrontare le proprie scelte. Il comitato è un comitato che è composto da il Ministero dell'Economia, che appunto lo coordina e ne ospita la segreteria organizzativa, dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del Lavoro e poi anche dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, e anche dall'Organismo di Vigilanza dei Consulenti Finanziari. Quindi sostanzialmente sono diciamo esprime tutte queste anime sia istituzionali appunto, e ha molti rapporti inoltre con le organizzazioni non governative cooperative, con i privati, proprio per appunto ascoltare anche le istanze proprio delle persone a cui poi è diretto.
Diciamo che è ben nutrito per rispondere alle varie esigenze.
Trattando su un tema chiaramente trasversale. Quindi il mese dell'educazione finanziaria, venendo poi alla appunto alla domanda che lei mi faceva, è un mese durante il quale sostanzialmente ci saranno centinaia di iniziative su tutto il territorio italiano. Vi invito tra l'altro gli ascoltatori a consultare il programma sul sito quelloche conta.gov.it. Parliamo infatti di centinaia di appuntamenti. Tra l'altro noi rientriamo, quello di oggi è un appuntamento dell'educazione finanziaria e proprio l'iniziativa della appunto Conta su di me rientra in queste attività, proprio perché appunto l'obiettivo è lo stesso, quello di informare le persone. E anche oggi, per dire, sono iniziative a Como, Milano, Campobasso, Bari, faccio un esempio: a Como si parla della 10 anni dalla crack di Lehman Brothers, non so, a Roma abbiamo un appuntamento a cura di Drogizzazione MEFOF sull'invecchiamento, quindi dalla copertura del rischio alla silver economy, quindi ma ne dico due tra veramente centinaia, quindi sicuramente il calendario va consultato. Ci saranno molte iniziative nelle scuole, nelle università, nei centri di ricerca, quindi l'idea è appunto che più si conosce, più strumenti si hanno per conoscere e si avranno così scelte poi più consapevoli nella gestione delle proprie risorse finanziarie.
È chiaro. In questa prima tornata allora diamo la parola all'avvocato Luigi Ciatti dell'ambulatorio antiusura. Come si costruisce materialmente un diario finanziario? Luigi, spieghiamolo anche agli ascoltatori, insomma, per fugare eventuali paure tra virgolette che sono dettate spesso dalla parola finanziario. Ecco, cosa possiamo dire a questo proposito?
Sì, intanto ben trovati a tutti e grazie dell'idea, dell'organizzazione di una iniziativa di questo tipo, perché è fondamentale aiutare le persone a gestire correttamente il loro denaro. Uno strumento finanziario si costruisce in modo abbastanza semplice. Paradossalmente le persone, quando vengono all'ambulatorio antiusura, alla Fondazione Adventum, la prima cosa che devono fare è fare un calcolo delle entrate e delle uscite. Noi le mettiamo proprio davanti ad un foglietto bianco con una penna in mano e chiediamo loro di mettere nella parte sinistra del foglio le entrate e nella parte destra le uscite. E sembrerà una cosa banale, ma in realtà all'esito di questo compilazione veloce e appunto molto banale, le persone si guardano, moglie e marito, dicono: ma noi come facciamo ad andare avanti?
Quindi il primo passo fondamentale.
Il primo passo è fare il calcolo delle entrate e delle uscite, quindi costruire un percorso di questo tipo, abituarsi, farlo con costanza, in realtà già è un primo passo fondamentale per usare il denaro in modo corretto, cioè per non spendere più di quello che si ha e per evitare poi sorprese spiacevoli che derivano dal fatto di aver speso più di quello che si ha, perché è ovvio che un sistema come questo, dove c'è di fatto una capacità, un accesso al credito a volte fin troppo facilitato, strumenti finanziari di tutti i tipi, a volte anche abbastanza pieni di insidie.
Compri adesso, paghi fra sei mesi.
E quindi la facilità dell'acquisto, non ti preoccupare, lo porti a casa oggi, ci vediamo tra un anno, eccetera, eccetera. Dietro questi sistemi appunto le famiglie cadono e diventano schiavi delle rate. Infatti uno dei nostri motivi è non cadere nella rete delle rate, proprio perché le persone poi si trovano a forza di piccole rate a trovarsi un monte di uscite che va ben oltre quello delle entrate. Quindi uno strumento come quello del diario finanziario è uno strumento fondamentale per iniziare a muoversi in modo corretto nella gestione del denaro.
Benissimo, allora dicevamo prima tornata, adesso ascoltiamo una breve clip audio e subito dopo riprenderemo con le nostre domande ai nostri ospiti in studio. Ascoltiamo adesso una scheda con Annalisa Campagni, operatrice da oltre 20 anni della Fondazione Adventum. Le abbiamo posto due domande. Nella prima le abbiamo chiesto se secondo la sua esperienza è importante tenere un diario finanziario personale. E nella seconda domanda, quante sono in percentuale le persone sovraindebitate che negli anni si sono rivolte alla Fondazione Adventum per imprevisti piuttosto che per una gestione non molto oculata o a volte soltanto inesperta del proprio denaro? Ascoltiamo la scheda.
Nella mia esperienza come operatrice presso la Fondazione Adventum ho capito, proprio toccato con mano, quanto una gestione almeno temporanea di un diario finanziario, quindi proprio di un quaderno di entrate e di uscite, possa essere di grande aiuto per la famiglia o anche per la singola persona che deve gestire un momento della sua vita economica, diciamo, complesso, complicato. Il diario è utile perché principalmente ci aiuta a tenere proprio in pugno la gestione dei nostri soldi, quindi scriveremo ogni mese le nostre entrate, quelle anche dei nostri familiari, e poi nell'altra colonna come abbiamo gestito quelle entrate. Vediamo facilmente come alcune sono assolutamente inalienabili, la rata del mutuo, la rata dell'affitto, qualche prestito che abbiamo acceso, le utenze, le spese per il vitto, sono spese sulle quali magari possiamo fare poco, possiamo gestire un po' poco, ma ce ne sono altre sicuramente durante il mese sulle quali possiamo autorevolmente dire la nostra, possiamo monitorarle. Sono spese che col passare del tempo, ci rendiamo conto, danno un discreto margine di vantaggio, cioè una certa autonomia. È come se con il diario ci possiamo pensare come degli imprenditori della nostra azienda famiglia, della nostra azienda personale. L'imprenditore deve sempre fare delle scelte, no? Costi, spese, uscite, deve saper modulare un po' il suo andamento, e così noi con la famiglia. Il diario è utilissimo in una prima battuta per capire come ci stiamo gestendo. In seconda battuta addirittura per poter prevedere nel lungo periodo, un anno ma anche 3 anni, come potremmo andare, cioè dove possiamo andare a migliorare. Può venir voglia facilmente, dopo aver tenuto un diario finanziario, di andare a risparmiare su alcune voci, cercarsi l'assicurazione dell'auto migliore, andare a contenere alcuni abbonamenti magari, fare una ricarica telefonica in meno. Sono situazioni in cui assolutamente contenere questo tipo di spese danno durante l'anno un vantaggio per poter gestire molto meglio altre spese che invece sono obbligatorie. Quindi come operatrice lo consiglio a chi si trova in difficoltà, consiglio di prendere questa abitudine. Ovvio che dopo un periodo di tempo il diario è diventato un po' parte di noi, quindi non c'è più nemmeno la necessità di scriverlo, ma sappiamo quasi toccare con mano i prezzi, il valore di ogni cosa per modularcelo nel tempo. Tra le persone che si rivolgono alla Fondazione Adventum per chiedere un'assistenza relativamente alla propria situazione debitoria, negli anni ho potuto notare, insomma, una certa suddivisione pari tra chi ha difficoltà debitorie relative a contingenze negative e tra chi invece si trova in un momento difficile perché ha avuto una gestione poco realistica del suo bilancio. Mi spiego un pochino meglio. Le contingenze negative purtroppo possono accadere a ognuno di noi, si tratta per esempio della diminuzione di un reddito mensile, il lavoro è diminuito, siamo stati messi magari part time, siamo stati costretti a metterci part time, possono essere aumentate le spese di famiglia, magari è nato un bambino, la moglie deve lavorare di meno per accudire i familiari. Può essere anche che non c'è più un familiare che aveva un reddito. Questo ovviamente fa tutto un tratto trovare la famiglia con un forte sbilancio tra le entrate e le uscite, e se questo sbilancio non viene compensato, in poco tempo la famiglia si trova in una condizione di sovraindebitamento. Quindi è ovvio che poi deve correre ai ripari in qualche modo. Le invece situazioni di persone che si rivolgono a noi perché non hanno gestito il bilancio mensile in maniera oculata sono altrettanto difficili, però entra un po' la componente purtroppo del a volte senso di colpa, senso di vergogna. Può succedere che la famiglia, la persona stessa abbia acceso troppi prestiti proprio perché non si rendeva conto che non aveva poi redditi sufficienti per poter versare mensilmente tutte le rate, tutte le quote dovute. Queste situazioni possono lì per lì provocare una certa chiusura nei confronti di se stessi, nei confronti anche della società, ci si sente meno forti, no? Ci si sente meno intelligenti addirittura, perché si pensa a quanto sarebbe stato magari meglio pensare di più, prendere una calcolatrice, guardare il proprio stipendio e dire posso spendere soltanto per un certo quantitativo di rate e non di più. Purtroppo aver acceso troppe rate mensili è una fase delicata, per questo le persone impiegano più tempo a capire come fare, come poter gestire questo problema. A volte le persone mi dicono queste frasi ricorrenti, no? Io pensavo di farcela, ho sempre fatto così, ho sempre avuto prestiti con questa finanziaria, con quest'altra banca. Addirittura qualcuno ci dice io non ricordo nemmeno quando ho fatto quel prestito, no? Oppure vado avanti grazie alle carte revolving. Queste frasi, ecco, fanno capire come sicuramente in un certo passato la situazione di gestione e bilancio è stata poco realistica, quindi la persona non riusciva veramente a rendersi conto di quello che stava spendendo.
Bene, rientriamo in studio dopo questa clip audio. Questo è un segmento dell'Ornitorinco, la prima trasmissione di una breve serie dal titolo Conta su di me, il diario finanziario tra sogni e bisogni, e il titolo della trasmissione di oggi. La miniserie riguarda proprio le istruzioni per l'uso, diciamo così, in generale del diario finanziario. Ricordiamo chi c'è con noi in studio: il pastore Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura.
La dottoressa Lavinia Monti, dirigente del Fondo per la Prevenzione dell'Usura, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, e l'avvocato Luigi Ciatti, presidente dell'Ambulatorio Antiusura.
E proprio con Luigi Ciatti allora riprendiamo questa seconda parte del nostro programma. Luigi, vorrei chiederti, ma l'esperienza dell'ambulatorio antiusura è simile a quella della Fondazione Adventum in qualche modo? E se puoi raccontarci un'esperienza emblematica di un cittadino, una cittadina che si sono rivolti all'ambulatorio e che hanno risolto il loro problema, hanno iniziato la via, diciamo, per poterlo risolvere.
L'esperienza dell'ambulatorio è assolutamente analoga a quella che abbiamo sentito raccontare nella clip. In realtà la tipologia delle persone è la stessa, le problematiche anche, quindi l'analisi è perfetta, quello che abbiamo ascoltato. Si tratta di persone in enormi difficoltà che vivono questa difficoltà a volte con vergogna, con incapacità di gestirla, quindi l'intervento delle associazioni, la conoscenza dell'esistenza del fondo di prevenzione dell'usura a volte può veramente fare la differenza. Io, a proposito di questo, mi piace raccontare una storia di una persona che abbiamo conosciuto. Io sono 22 anni che mi occupo di questo, e la frase che sentiamo a volte: se non mi aiutate io mi uccido, mi tolgo la vita. In realtà molte volte è una frase utilizzata in modo per persuadere magari la concessione di un fondo laddove non ci sono le condizioni.
È una sorta di
norma.
Piccola pressione.
Esatto, insomma. È ovvio che l'operatore che ascolta deve avere la capacità, la sensibilità di cogliere la differenza laddove la frase sia appunto gettata in un'ottica di ottenimento di un risultato non giusto, ovvero sia invece una difficoltà vera, sia un bisogno della persona.
Un disagio, beh, insomma, concreto, sì.
Dicevo, per la verità, in 22 anni e di persone ne ho ascoltate migliaia, due volte mi è successo di percepire la fondatezza di questa affermazione, di questo video di aiuto. E una di queste volte, mi piace raccontarla, la persona mi disse: io, dopo che noi l'abbiamo aiutata, mi disse: io prima di conoscere voi non sapevo che si potesse vivere sul balcone, cioè per me o si vive all'interno di una casa o ci si butta di sotto. Era chiaramente una frase simbolica, cioè o si vive con delle caratteristiche, con delle situazioni, quindi capacità di vivere, spese eccetera, oppure ci si va di sotto. E mi disse: io quando ho conosciuto voi ho capito che si può vivere per un periodo sul balcone per poi progressivamente rientrare dentro casa. Il nostro aiuto è servito, e questa è una cosa che mi piace raccontare per le persone che ci ascoltano, a far capire che in realtà con l'aiuto, con l'assistenza, con la capacità, e certamente anche grazie al fondo di prevenzione dell'usura previsto appunto dalla legge 108 del 96, che è uno strumento fondamentale, la persona è riuscita a recuperare recuperare chiaramente fiducia in se stessa, un po' anche nel mondo, a poter gestire correttamente i suoi debiti legittimi e quindi a ricominciare a vivere. Quindi questo è, per farvi capire l'importanza dell'aiuto, dell'essere in quel momento presente e dell'esistenza, ripeto, di uno strumento come quello del fondo di prevenzione dell'usura, di cui mai si parlerà abbastanza, perché uno dei problemi, e sono contentissimo dell'iniziativa del Ministero dell'Economia, è che di questo fondo e della possibilità quindi di avere un aiuto concreto se ne sa molto poco. Chiudo dicendo: l'aiuto concreto è fondamentale, ma è fondamentale far capire alle persone che il denaro va gestito in modo corretto. Non è soltanto un aiuto economico, ma l'aiuto economico va dato nella misura in cui la persona ha corretto l'errore che l'ha portato a sovraindebitarsi e quindi riparte in modo corretto.
Quindi non è alimentare ancora una spesa fuori misura, diciamo fuori luogo, ma è semplicemente cercare di tirare fuori la persona dal baratro a volte in cui è caduta, insomma.
Educare la persona a usare bene il denaro, corregge l'errore che l'ha portato comunque a sovraindebitarsi, perché al di là della sensibilità, dell'attenzione verso queste persone, dobbiamo avere nei loro confronti anche un occhio critico per far capire loro che un errore l'hanno commesso. Non si può comportare, continuare a spendere più di quello che si ha. Rimosso quell'errore, che è la condizione per accedere al fondo, perché se non si rimuove quell'errore noi facciamo fuori alla carta revolving che saldiamo, ma non aiutiamo la persona a non ricadere. Rimosso quell'errore la persona può accedere al fondo e ripartire, certo, perché si comporti da allora in poi in modo corretto con il denaro.
Dottoressa Monti, quali sono a suo parere i motivi per cui in Italia c'è una mancanza grave in media di cultura economica e finanziaria da parte del cittadino medio?
Allora sì, sicuramente i dati internazionali al riguardo non sono incoraggianti, nel senso che appunto l'Italia risulterebbe soltanto il 37% delle persone tra i 18 e i 64 anni avrebbero un'educazione finanziaria adeguata, secondo una review che è stata fatta da Standard & Poor's sulla financial literacy in Italia. Però ci sono anche dati più incoraggianti, nel senso che ad esempio c'è uno studio chiamato Oxe Pisa che ci dice che condotto tra i giovani, che è stato condotto nel 2015, in cui ancora in effetti non abbiamo una grande classifica, però c'è stato un miglioramento rispetto al 2012. Quindi io credo che in particolare appunto le iniziative che stiamo lanciando appunto fin dall'istituzione del comitato l'anno scorso, in generale sempre questa iniziativa del mese dell'educazione finanziaria d'ottobre, sicuramente contribuiranno ad avere un miglioramento delle conoscenze appunto attraverso questi strumenti che sono sostanzialmente. Allora innanzitutto io vorrei ricordare il sito che abbiamo ricordato prima, che è appunto quello che conta.gov.it, dove effettivamente si trovano sia delle informazioni semplificate di base su concetti economici che spesso ancora risultano ostici, non so, il tasso di interesse composito, l'inflazione, i piani di pensione, ci sono appunto un glossario molto, molto utile. Adesso il sito è ancora in fase beta, ma poi si arricchirà. Poi ci sono, sono ad esempio 5 consigli di base che poi li abbiamo detti, tutti i relatori di oggi l'hanno detto ognuno a loro modo, l'hanno comunque introdotto. Il primo è il discorso abbi cura dei tuoi soldi, che appunto avere conoscenza e contezza del fatto appunto che sia un budget personale o familiare, più delle volte familiare, e come organizzarlo, quello del diario finanziario che citava l'analisi appunto nella clip che abbiamo sentito, direi che è fondamentale. Poi c'è il punto di informarsi bene. Effettivamente oggi attraverso appunto internet si ha un accesso ad una quantità illimitata di informazioni, a volte forse anche troppe, quindi bisogna saper distinguere tra le fonti diciamo amiche e autorevoli e quelle meno autorevoli. Quindi sicuramente rimando al sito di quello che conta, proprio perché appunto è un sito istituzionale che è costruito proprio per aiutare e per diffondere conoscenza giusta, non ha nessun secondo fine, e come a volte tra l'altro capita. Poi c'è il concetto che va tanto di moda dire benchmarking, che però si può dire in maniera anche più semplice, che è confronta più prodotti finanziari tra di loro, e che poi è quello che fa, non so, la signora anziana o chiunque di noi va a fare la spesa la mattina e che guarda più prodotti, cioè non prende il primo frutto che vede o il primo prodotto che vede, ma dice fammi vedere, magari lì costa meno oppure è più buono, perché poi appunto c'è un rapporto qualità prezzo migliore. La stessa cosa deve valere per i prodotti finanziari, quindi in realtà è un concetto molto semplice ma che spesso viene dimenticato. Poi c'è un altro punto semplicissimo ma altrettanto importante, che è non firmare se non hai compreso, perché appunto è veramente facilissimo, questo in tutti i campi, dal firmare, non so, l'accordo con la telefonia mobile o non so quale altra cosa, che noi ci troviamo delle foglie scritte lunghissime, in piccolo, eccetera, per pigrizia, ma questo è capitato a tutti noi, credo, e dice vabbè, firmiamo, oppure trovi sul browser, su internet, sì, accetto, no, i cookies, eccetera, e invece è sempre bene
non stiamo
leggere.
Parlando di anziani che non riescono a rendersi conto, ripeto, lo facciamo spesso,
la platea è più bassa. È un errore che facciamo veramente tutti noi e che non dovremmo fare, perché appunto vale la pena di perde un po' di tempo a leggersi meglio la cosa. Se non si capisce, si va a cercare un'altra fonte, si chiede a chi è più esperto di noi, perché appunto quando poi è troppo tardi a volte, quando uno ha già firmato. E poi c'è il concetto, forse quello più ostico da accettare, però è così, cioè più guadagni più rischi. Questo è proprio in finanza, è così, ma poi come vale per tutto, cioè guadagni facili sono sempre basati su un grande rischio, quindi bisogna cercare di capire questo e anche farsi la domanda, ma sono in grado di poi accettare questo rischio, cioè del fatto che magari sì, potrei guadagnare tanto, ma potrei anche perdere tanto, quindi farsi questa domanda e ricordarsi questo, appunto, più guadagni più rischi. Quindi questi ad esempio sono 5 regole molto semplici in realtà, però veramente fondamentali, che appunto poi sono spiegate anche nel sito di cui vi parlavo, quindi sicuramente più conoscenza e più approfondimento giovano alle finanze di tutti, non solo di chi appunto, come ricordava il dottor Ciatti, è a rischio usura, ma anche appunto di chiunque di noi si trovi a gestire le proprie finanze. Poi un'ultima cosa voglio dire, se posso, sul mese proprio brevissimo, sia sul mese dell'educazione finanziaria, se ci ascolta qualcuno che lavora in una fondazione, un'organizzazione, in qualsiasi tipo di organizzazione non profit o comunque di ricerca, c'è ancora tempo anche per presentare le proprie iniziative, anche se siamo proprio in chiusura.
E come si può fare per...
Ecco, questo volevo dire, si può andare sul sito, quindi quello che conta.gov.it, c'è proprio una parte dove si possono proporre le proprie iniziative, ovviamente bisognerebbe avere almeno un 15 giorni di anticipo, quindi possiamo pensare a iniziare dal 15 al 30 ottobre, quindi ancora però c'è tempo, tutto sommato, facendolo già oggi. E quindi che siano iniziative gratuite, siano iniziative indirizzate a promuovere la conoscenza appunto nel settore che abbiamo detto, della finanza, dell'economia, a un pubblico aperto a tutti, o anche magari se è tailorizzato, diciamo focalizzato su giovani, scuole, donne, che se c'è ancora un tema di gender gap, migranti, persone più anziane, ancora meglio, ma l'importante è che appunto rientrino in questi parametri e potranno essere inserite nel calendario ed avere il logo ed avere una maggiore visibilità, che è sempre utile per questo tipo di iniziative.
Bene, grazie. Allora dottore, se posso riassumere, sì, il suo intervento: l'aumento della conoscenza porta a un maggiore senso di responsabilità, a fare scelte oculate contenendo rischi, è così?
Assolutamente sì. Bene. Grazie
a lei.
Bene, allora ci avviamo alla conclusione, però prima di questo volevo chiedere a Luigi Ciatti, prima poi di passare la parola di nuovo a Franco Evangelisti, il titolo di questa trasmissione in collaborazione appunto fra l'Ambulatorio Antiusura, la Fondazione Adventum e RVS che abbiamo stabilito è Conta su di me, il diario finanziario tra sogni e bisogni. Quindi in poche battute, da un lato ci sono i sogni e dall'altro lato ci sono i bisogni. Ecco, questi sogni hanno un'accezione forse un po' negativa, o sarebbe meglio a volte lasciarli andare, lasciarli stare, insomma, perché ci sono i bisogni che vengono prima, capisco bene?
Capisci bene, e il rischio è che poi si pensi che i sogni sono bisogni, perché il rischio serio di questa società è che la gente pensi che ciò che è un sogno è un bisogno, e quindi non è serena se raggiunge il sogno, ma è infelice se non ce l'ha. E questa è la differenza tra sogno e bisogno, che hai introdotto tu, è fondamentale. I sogni ci devono essere, ma non devono essere vissuti come bisogni, se no è finita.
Certo. Bene, allora la parola a Franco Evangelisti per un riepilogo, diciamo così, di quanto ci siamo detti oggi, per un qualcosa magari che ti sta particolarmente a cuore, Franco.
Certamente, grazie. Allora, abbiamo iniziato con oggi questa serie di trasmissioni per sostenere questo mese di ottobre sull'educazione finanziaria, lanciata da un comitato, ma direi in prima fila con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la dottoressa Monti che è qui con noi. Il sito che vi consigliamo di vedere è quelloccheconta.gov.it. Credo che sia veramente semplice sapere che il conto delle entrate e delle uscite è fondamentale per gestire la propria salute finanziaria, ma troppo spesso non ci si rende conto che le uscite sono così poco controllate. Allora io lancio una sfida a tutti quanti gli ascoltatori. Io ho incominciato da ieri a fare un diario finanziario. Diario vuol dire ogni giorno. Quindi io mi sono imposto ogni giorno, da ieri appunto, di segnare tutte le spese, compreso il caffè, il cappuccino o il biglietto della metro, in modo da vedere quanto ogni giorno spendo. E mi sono subito reso conto, ieri sera, riguardando le mie spese, che avevo speso 5 euro che proprio non mi ricordavo di avere speso, eppure le avevo spese qualche ora prima. Quindi è un po' una dimostrazione per me che, diciamo, sono anche abbastanza attento a queste cose, che a volte si spendono senza rendersene conto. Quindi avere, almeno per questo mese, una contabilità giornaliera di quelle che sono le mie uscite probabilmente mi aiuta a capire come la mia gestione è importante. Poi è evidente che ci sono delle associazioni e delle fondazioni che aiutano a gestire, soprattutto quando si è in difficoltà, grazie alla legge 108 del 96, quindi anche qui vi invito ad andare sui vari siti della Fondazione Adventum, dell'Ambulatorio in Antiusura, ma ce ne sono tantissime di fondazioni che lavorano con la legge del 108-96. E una sfida che diciamo, ci ha lanciato la dottoressa Monti: i dati non sono incoraggianti sull'educazione finanziaria, è la verità, tutte le statistiche ci dicono che in Italia siamo poco attenti, ma è un po' come quello che andò in Africa e vendeva le scarpe e dice: qui non c'è nessuno che ha le scarpe, no? Ecco, noi abbiamo la sfida che abbiamo tante persone da poter aiutare a gestire meglio, e quindi abbiamo in questo mese in maniera particolare, ma come l'Avvocato Ciatti, come molte fondazioni lo facciamo da tanto tempo, nel nostro piccolo possiamo portare avanti questa formazione di ogni cittadino. I 5 consigli li ripeto perché mi sembrano fondamentali. 5 consigli sono: abbi cura dei tuoi soldi, informati, due cose legatissime, confronta i prodotti finanziari quando devi comprare qualche cosa, non firmare mai se non hai capito quello che stai facendo, e più guadagni più rischi. Qui è anche, mi ricordo sempre un venditore, andai a comprare delle pile in un negozio e c'erano delle pile, notoriamente le pile dal di fuori non si può sapere se sono migliori o sono peggiori, no? Come i prodotti finanziari, quando tu lo vedi non è che ti rendi conto. Allora domandai: ma che differenza c'è? Ce n'era una che costava 1 euro e l'altra costava 5 euro. Candidamente il venditore non italiano mi disse: meno costa, meno dula. No? Ecco, qui è un po' la stessa cosa. Attenzione, perché se è molto attraente, ti fornisce l'idea di grandi guadagni, è probabile che dietro ci sia un grande inganno. Quindi attenzione, perché a volte se ti propone grandi guadagni probabilmente non dura molto, giusto per rimanere nella battuta.
Bene, allora agli ascoltatori che volessero avere un po' di informazioni in più, avessero bisogno, intanto diamo i recapiti di Radio Voce della Speranza: 06 32 10 200 342 50 79 109 il cellulare, e poi chiedo a voi di dare qualcosa, insomma, in maniera che gli ascoltatori possano avere un numero di telefono, un sito internet, eccetera.
Beh, diciamo che credo che, per non creare confusione, quello che abbiamo dato adesso sia quello da ricordare almeno per questo mese, quello che conta, gov.it, e da lì poi possiamo trovare anche altre indicazioni.
Bene, quindi la radio rimane, ripeto, sempre a disposizione per farsi da traino un po', no, di questa iniziativa.
Grazie.
E allora ricordiamo e salutiamo i nostri ospiti: l'avvocato Luigi Ciatti, presidente dell'ambulatorio antiusura, la dottoressa Lavinia Monti, dirigente del Fondo per la Prevenzione dell'Usura, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il pastore Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura, che sarà insieme agli altri due, lui sarà per le varie puntate, ma gli altri due ospiti li ritroveremo ancora strada facendo lungo questa miniserie dell'Ornitorinco Conta su di me, che riguarda il diario finanziario, ma tante altre situazioni che riguardano l'indebitamento e l'usura che vedremo poi nelle prossime puntate. Quindi grazie e alla prossima settimana allora.
Grazie,
grazie, arrivederci. Grazie.
A risentirci.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.